Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, come sempre in onda fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante la diretta con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it per scriverci con una mail, oppure se volete scriverci per segnalazioni, consigli, suggerimenti, oppure anche richieste di informazioni anche in altri momenti che non siano la diretta, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Oggi è giovedì e dunque in chiusura ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica. Vi verrà a trovarci in studio una giovane autrice, Cinzia Bigliosi, che ha dedicato un saggio a Irene Nemirovsky. Mentre fra breve andremo a scoprire una mostra che inaugura quest'oggi in occasione dell'apertura del festival I Giorni della Resistenza alla Fondazione Feltrinelli, ma la nostra prima voce è quella di Barbara Sorrentini che ha intervistato Greta Scarano a proposito di un film che è già nelle sale, La vita da grandi.
Scarano, un film molto commovente, molto realistico, ma raccontato anche un po' come una fiaba in una Rimini molto sospesa. Perché questo film, se vuoi raccontarci anche l'approccio con la storia vera da cui è preso spunto?
Beh, questo film nasce perché ho avuto una folgorazione nei confronti della storia vera di Damiano e Margherita Tercon, che mi hanno veramente fatta innamorare con questa esibizione che fecero Italia's Got Talent, che io vidi nel 2020, e comprai il loro libro convinta che dietro quell'esibizione ci fosse qualcosa da scoprire. Infatti poi è stato così, perché la loro storia raccontata in questo loro primo libro mi ha toccata dopo la lettura ancora di più, perché è una storia che parla di due fratelli. Da una parte c'è il racconto del ragazzo autistico che riesce ad essere lucido e molto ironico, molto divertente, ma anche estremamente emozionante, ed è il racconto proprio della sua visione del mondo, di quello che ha vissuto, della sua condizione, cosa lo ha portato a vivere, e dei suoi sogni e del suo coraggio. E dall'altra c'è il racconto della sorella, che è una sibling, che in inglese genericamente significa fratelli e sorelle, però in neuropsichiatria e in psicologia ha proprio assunto il significato di persone che hanno fratelli o sorelle con disabilità, e in quanto sibling hanno tutte una serie di caratteristiche che mi hanno estremamente colpita, nel senso che sono persone che crescono con il senso di responsabilità che un giorno si dovranno occupare di questo fratello o sorella, e crescono cercando di dare meno fastidio possibile all'interno della famiglia, che è molto presa ad accudire il fratello o la persona problematica, e questo le rende delle persone un po' fragili, che cercano amore, attenzione, e che non sono mai tanto viste e che non sono state tanto raccontate nella cinematografia, a mio avviso. L'ho trovata da un punto di vista estremamente originale e importante, che non serve che venga raccontato, perché nonostante io non sia una persona che ha avuto a che fare con la disabilità non sia una sibling, il loro il modo in cui Damiano e Margherita hanno raccontato il libro e come poi noi abbiamo affrontato la sceneggiatura vuole arrivare in generale a tutte le famiglie, a un pubblico proprio trasversale, anche dove non c'è la disabilità, proprio perché la loro storia alla fine ti fa dimenticare l'autismo, ti fa dimenticare la condizione in cui vive il protagonista e la supera e diventa una storia di relazione, un amore tra fratelli che si riscoprono e che mettono le loro individualità e unicità al servizio dell'altro.
La tua prima regia, non ci sei come attrice, come è stato, quali sono state le difficoltà anche con i due protagonisti, Yuri Tucci e Matilda De Angelis?
È stato eccezionale per me girare questo film da regista, volevo tanto fare un film, perché la regia è sempre stata una mia passione insieme alla recitazione, solo che aspettavo la storia giusta. C'erano tante insidie nella scrittura, che è una fase estremamente faticosa, che è quella che mi è pesata di più, quella più anche più lunga, perché era facile cadere nel cliché, negli stereotipi, e noi siamo state molto attenti ad evitarlo. Devo dire che essere fedeli al cuore della storia di Damiano e Margherita ci ha tenuto un po' al riparo da questa possibilità, perché loro sono estremamente schietti nel loro linguaggio, nella loro mentalità, sono molto molto autentici, e la loro autenticità unita alla nostra voglia di essere lontani dagli stereotipi ci ha tenuto al riparo, però era un tema che poteva essere delicato e scivoloso. Poi c'è stata la problematica di trovare l'attore protagonista. Io ho fatto tantissimi provini, sia attori neurotipici che attori neurodivergenti, perché mi sono voluta tenere aperta tutte le strade. E gli attori neurodivergenti che venivano a fare i provini erano tutti molto giovani, che un conto è provare a fare l'attore 20 anni fa, 30 anni fa, e oggi essere un quarantenne, un conto è provare a farlo molto più recentemente. Adesso c'è più accessibilità per anche le persone autistiche che vogliono fare gli artisti, quindi trovare un quarantenne autistico attore, perché per me era fondamentale che fosse attore, perché non sarei riuscita a fare un film con una persona che era solo autistica. Avevo bisogno di uno che possedesse uno strumento per poter interpretare un ruolo. Era una sfida che abbiamo veramente ci siamo presi. E dall'altra parte gli attori neurotipici, nonostante alcuni veramente abbiano fatto dei provini eccezionali, sentivo sempre che c'era un qualcosa che non andava, era proprio un problema legato proprio alla rappresentazione, e mi sembrava giusto continuare a cercare finché non riuscivo proprio a trovare la persona che potesse incarnare questo ruolo, e con una fatica abbastanza tosta alla fine ho trovato come un ago in un pagliaio Yuri, che fa un monologo teatrale bellissimo che si intitola Autismi, e ho avuto proprio un colpo di fulmine anche per lui. Ho pensato è lui e devo andare assolutamente a Prato a vedere se la mia intuizione è giusta, e si è rivelata poi giusta e lui ha fatto un lavoro eccezionale.
E dunque questa era Greta Scarano, fra gli interpreti del film La vita da grandi, al microfono di Barbara Sorrentini.
E mascherare il vuoto che si ha con algoritmi e pose, sfioriscono le rose in allegria, e tutto questo amore, che cosa lo cantiamo a fare? Farneticare, di usare dopo barba e l'ironia, di fare confusione tra l'etica e l'omone, dell'autofiction scritta male.
Erano i Baustelle, artisti della settimana a Radio Popolare, con questa Spogliami, mentre adesso andiamo al festival I Giorni della Resistenza. Resistere a Milano inaugura questa sera alle 18.30 questa mostra con installazioni storiche nell'ambito del festival di Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio 5 a Milano. La mostra è articolata in un percorso multimediale ed è arricchita da documenti conservati all'archivio della Fondazione. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Questa mostra importante, Resistere a Milano, che è una cornice importante in questo festival I Giorni della Resistenza della Fondazione Feltrinelli. Vittorio Armanni, co-curatore di questa mostra, una mostra composita.
Abbiamo attinto al ricchissimo patrimonio che conserva la nostra fondazione. Abbiamo provato a distribuire in una sorta di percorso in cinque tappe più una, che rappresenta un po' il culmine, il clima. Climax forse di questa mostra. E abbiamo assegnato a queste tappe un nome: violenza, partecipazione, diritti, politica, Europa, perché quello che ci interessava era partire da Milano, appunto, e quindi la mostra parte e arriva a Milano.
Ma che cosa racconta? Perché questa è la cosa bella.
Ma allora, attorno a queste cinque parole raccontiamo che cosa ha significato resistere, ma con una prospettiva ampia, e quindi non solo la guerra civile, quindi non solo il 43-45, non solo la liberazione, ma in realtà iniziamo dal 1920-21-22 per raccontare un lungo periodo in cui in qualche modo fascismo e antifascismo a Milano, in Italia e anche in Europa si sono affrontati e contrapposti.
Quindi si tratta di parole, di ritratti, di fotografie. Come
sì,
l'avete pensata?
L'abbiamo pensata in modo tale da raccontare delle storie che ci sembravano significative e che emergevano dalle nostre fonti, dai nostri documenti, dalle fotografie, dagli opuscoli, dai volantini, insomma tutti questi materiali ci hanno dato lo spunto per raccontare una storia collettiva che si aggrega intorno a queste parole.
Insomma, a queste parole, quindi, che poi sono delle sezioni tematiche in qualche modo,
sì,
no?
Sono delle sezioni tematiche intorno alle quali noi abbiamo riconosciuto un filo rosso, come per esempio la parola diritto. tutti abbiamo visto come, per esempio, la partecipazione delle donne alla guerra partigiana, riconosciuta dopo la liberazione molto tardi rispetto a quella degli uomini, per esempio, abbia rappresentato un fenomeno importantissimo per l'emancipazione femminile, per un nuovo protagonismo, con un'idea che finalmente ci si potesse liberare da tutti quei lacci che durante il ventennio in una situazione di totale subordinazione. Quindi è stata una grande occasione.
Parlavamo di diverse tappe, ma per ogni tappa vedo che c'è anche la possibilità di un ascolto, quindi c'è un racconto anche.
Sì, noi abbiamo previsto anche la possibilità di ascoltare i podcast che raccontano storie, micro storie molto interessanti, milanesi in questo caso, e quindi sarà possibile per ogni tappa della mostra ascoltare una di queste microstorie, e alcune di queste storie ancora raccontano di donne che si sono impegnate a Milano rischiando anche moltissimo insieme alla resistenza, insieme al sabotaggio, insomma insieme a tutte le azioni contro l'occupazione nazifascista.
Insomma, avete voluto dare visibilità all'impegno e anche al protagonismo, no, delle donne nella resistenza. Poi vedo che arrivate all'Europa.
Arriviamo all'Europa come il grande sogno. Infatti la mostra culmina con l'esposizione, da un lato, di un documento relativo proprio alla nostra città, a Milano, che è il piano generale per l'insurrezione di Milano, che è stato redatto nel febbraio 1945, insomma, e quindi due mesi prima che l'insurrezione effettivamente avvenisse, un piano dettagliatissimo che non lascia nulla al caso, appunto, che attribuisce ruoli.
Sì.
A tutti, e soprattutto il manifesto di Ventotene, perché la nostra fondazione possiede l'edizione del 1944 del manifesto di Ventotene, pubblicata clandestinamente.
Quindi lo si può leggere, si può leggere il testo.
Si potrà vedere il testo esposto nell'ultima tappa di questa mostra, insomma, quindi a raccontare, pur con tutte le difficoltà che noi conosciamo, che ci sono al momento del
tutte le polemiche
europeo, insomma, e tutte le polemiche sul progetto europeo, ritornare in qualche modo a un testo fondamentale, insomma, che aveva in qualche modo prefigurato una strada per superare guerre e nazionalismi.
Sì, aveva messo le radici praticamente.
Sì, che aveva messo le radici per l'integrazione europea, che doveva superare, ma in qualche modo, guerre e nazionalismi.
La mostra è sparsa per i vari luoghi, vero, della fondazione?
In un luogo abbiamo deciso di spargerla, sarà visitabile in spazi diversi della fondazione, e appunto ogni tappa avrà la possibilità di poter fare questa esperienza, se vogliamo, multimediale, appunto, di lettura e di ascolto, e quindi lettura dei testi, visione dei nostri documenti e ascolto dei podcast.
Insomma, Vittorio, è un'occasione importante per conoscere, per approfondire questo momento, e ricordiamo infatti che è un'iniziativa importante anche in vista del 25 aprile quest'anno.
Sì, e infatti la mostra rimarrà aperta dal 10 al 25 aprile, proprio per consentire a tutti di entrare in contatto con i documenti e con la memoria di quello che è accaduto 80 anni fa.
E allora abbiamo parlato della mostra che inaugura quest'oggi alla Fondazione Feltrinelli nell'ambito del Festival I Giorni della Resistenza. Il titolo della mostra è Resistere a Milano, Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 a Milano, per l'appunto. Il festival dura fino al 16 di aprile.
Cantami il canto del Caribe. Cantami tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo. Si me muero de amor, que sea por ti. El hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor, que sea por ti. Corazón y escucha tu voz. Corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo.
Ed eccoci, dunque, questa era Anna Carla Masa, Caribe, una dei nuovi arrivi della nostra Music Library. Vi ricordo che nella seconda parte di Cult avremo ospite per il suo saggio Irene Nemirovsky, Cinzia Bigliosi, che sarà appunto nei nostri studi in diretta un po' per raccontarci un lavoro che ha iniziato in realtà parecchio tempo fa a proposito di Irene Nemirovsky, quindi sarà interessante anche capire qual è il suo di rapporto con questa scrittrice che visse due volte, come lei stessa osserva nel sottotitolo del libro. Poi ci sarà la nostra consueta rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Fra le molte cose che faremo nelle prossime settimane, noi naturalmente vi ricordiamo i nostri appuntamenti in auditorium e poi gli appuntamenti che ci portano sempre più vicini al 25 aprile. Tutto il resto vi ricordiamo che ci potete scrivere, come peraltro state facendo, e immagino insomma che ci siano molti ascoltatori e ascoltatrici che per esempio vorranno scriverci a proposito del loro rapporto con gli scritti di Irene Nemirovsky. Potete farlo a diretta@popolarenetwork.it oppure con WhatsApp, Telegram o un SMS al 331-62-14013. Fra poco abbiamo la pubblicità, prima però qualcosa che ci sta a cuore e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. Ha. Ha.
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain.
Bentornate e bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi anticipavo da sommario, mi ha raggiunta in studio la nostra prossima ospite, che è autrice del saggio edito da Ares, Irene Nemirovsky, la scrittrice che visse due volte. Lei e Cinzia Bigliosi le diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
Grazie, insomma, arriva da Verona, ne siamo insomma molto felici. Grazie anche per aver fatto questo viaggio e per essere in studio con noi, che è sempre meglio. Buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Allora, noi, insomma, su Irene Nemirovsky si potrebbe dire tantissimo, lei stessa lo scrive, lo anticipa e lo ribadisce. Si potrebbero prendere tante direzioni, in parte in questo saggio lei ce le ricorda, cioè ci ricorda quante cose è stata Irene Nemirovsky, anche quante diverse reazioni, riflessioni, suggestioni e anche entusiasmo ha suscitato, non solo con le sue opere, ma con la sua vita, con ciò che ha rappresentato, con i suoi pensieri. Perché la scrittrice che visse due volte?
Perché quando parliamo di Irene Nemirovsky è inevitabile pensare che abbia avuto come minimo due vite editoriali. Mai carriera di scrittrice fu così segnata, mi verrebbe da dire, dagli esiti proprio del proprio lavoro. Quindi l'idea di chiamarlo, appunto di dare questo sottotitolo, era per indicare un prima e un dopo, cioè una prima vita editoriale con Irene vivente, una scrittrice molto famosa in Francia e anche fuori dalla Francia negli anni 30.
Ricordiamo che era nata a Kiev, che allora faceva parte insomma della Russia.
Della Russia.
E quindi, come dire, ritorniamo insomma
tragicamente
alla realtà.
Tragicamente ad argomenti attuali ai noi. E lei appunto se ne fuggì dalla Russia, diciamo della rivoluzione bolscevica, con la famiglia in quanto russi bianchi, e si rifugiarono un anno in Finlandia e poi arrivarono in Francia, che per loro era una sorta di seconda patria. Insomma, le vacanze estive ed invernali la famiglia Nemirovsky le trascorreva in Francia, in Costa Azzurra, in montagna, e Parigi era una città assolutamente conosciuta e familiare, insomma, a Irene, che parlava francese fin dalla nascita. E quindi lei scrisse per esempio sempre in francese.
Non certo, la sua cultura era francofona.
Era una cultura francofona, nonostante conoscesse perfettamente i classici russi. Questo proprio grazie alla rivoluzione, perché lei racconta appunto che durante i mesi in cui rimasero chiusi nella casa di Mosca prima di scappare, lei lesse tutti i classici che aveva trovato in questa casa, in questa biblioteca di un amico del padre. Dopodiché c'è questo passaggio appunto in Francia, e nel 29, non con il primo testo ma con David Golder, diventa una famosissima scrittrice. Insomma, lei raggiunge il successo con questo romanzo, che è molto amato in quel momento sia dalla critica che dal pubblico, e da lì diventa una scrittrice prolifica fino al momento della morte, dell'arresto nel 1942.
Della deportazione ad Auschwitz nel 1942, sì. Perché non l'abbiamo ancora detto, Irene Nemirovsky, o Nemirovsky come dirsi voglia, era ebrea.
era ebrea e viene arrestata in quanto ebrea e viene denunciata da un francese in quanto ebrea, e dopo un mese dalla deportazione muore da Auschwitz assassinata, e in quel momento lì la sua opera e il suo nome cade in una sorta di oblio, nessuno ne parla più, vengono pubblicati alcuni racconti nei mesi, nell'anno più o meno grosso modo successivo alla sua morte, quando ancora non si sa, non si conosce il destino di Ren. Dopodiché sostanzialmente ci sono decenni di silenzio, e quindi la crisi dice che visse due volte, perché poi nel 2004 c'è questa deflagrazione, mi verrebbe da dire, con la pubblicazione del postumo incompleto Suite francese nel 2004 in Francia, l'anno successivo in Italia e in altre 30 o 32 lingue, ora non ricordo esattamente quante traduzioni.
E che è stato un grandissimo successo, che possiamo definire un successo recente proprio perché il libro fu postumo, che lei ha seguito personalmente, è uscito per Feltrinelli nel 2014, lei ha seguito la vita di molti dei titoli di René Mirowski, giusto?
Sì,
La nemica,
la
Suite francese.
Sì. È stata fortunata, devo dire, che, nel senso che ho tradotto La nemica per l'editore Astoria, la casa editrice Astoria, poi appunto Suite francese per Feltrinelli, e degli scritti inediti nel 21, Re di un'ora, e Un pranzo a settembre per Terre di mezzo l'anno scorso, insomma, quindi insomma sì, sono stata fortunata, ecco, devo dire.
Poi ha anche, se non sbaglio, curato un libro di Elizabeth Gill.
In realtà ne ho curati due.
Due?
So che sì, in realtà Elizabeth Gill ha scritto tre testi.
La figlia minore di Ren.
La figlia minore di Ren, che era una famosa e importante traduttrice ed editor in Francia, che morì prima della pubblicazione di Suite francese, anche perché era sostanzialmente contraria alla pubblicazione di Suite francese Elizabeth, quindi sostanzialmente la famiglia ha potuto procedere a questa pubblicazione, a questa operazione.
Dopo la morte di Elizabeth.
Sì, dopo la morte di Elizabeth. E io ho tradotto e curato due libri di Elizabeth, uno che è Mirador, che è questo stranissimo, quasi allucinatorio testo biografico dedicato alla madre, in cui Elizabeth usa la prima persona come se fosse Anne e ricostruisce la vita e i pensieri attraverso l'opera e soprattutto i ricordi che lei non aveva della madre. Quindi in quel periodo ci fu un grande riavvicinamento tra le due sorelle, Denise e Elizabeth, le due figlie di Anne, che la vita e le disgrazie avevano sostanzialmente allontanate, insomma, nel senso che...
E anche parecchi dissapori su, insomma, come accade, ahimè, soprattutto in famiglie che hanno una storia così complessa, così, no? Sì, sì. E Denise la troviamo proprio all'inizio del suo saggio?
Denise la troviamo all'inizio perché io ho avuto la fortuna di conoscere, di frequentarla, e come altri studiosi, insomma, nel senso che Denise è stata molto generosa nel aiutare, diciamo, la diffusione dell'opera della madre, e quindi io l'ho conosciuta al Festival della Letteratura di Mantova e poi ci siamo viste per una settimana a Tolosa, dove abitava, e poi da lì ci siamo riviste a Parigi, a Pordenone, poi di nuovo a Tolosa, insomma, quindi c'è stata questa frequentazione con la figlia maggiore, insomma, di Irene.
E lei invece, rispetto alla sorella, ad Elizabeth, com'era? Un pochino lo intuiamo dalla introduzione al saggio.
Allora, io purtroppo non ho conosciuto Elizabeth, ma conoscendo Denise diciamo che era un vulcano dirompente, e nel senso che era una signora anziana quando l'ho conosciuta ormai io, ma con una vitalità quasi strabordante, insomma, e assolutamente determinata a togliere la madre da questo silenzio, da questo buco nero dove era finita con la morte, insomma, e quindi ha fatto veramente letteralmente di tutto perché appunto a partire da Suite francese si aprisse la strada.
Quindi diciamo una posizione opposta rispetto a quella della
opposta,
sorella.
Opposta, sì sì.
Ecco, e questo ci spiega anche tante cose, tanti tempi, diciamo così. Proprio di Suite francese, adesso ci sono moltissime cose in questo saggio e devo dire davvero mi ha colpito anche per la sua puntualità su tutta una serie di argomenti, di dettagli della vita privata, della storia dell'Europa di quel periodo, però anche del mondo letterario del Novecento, del secolo breve, che fu esplosivo per certi versi, fu anche appunto molto rapido con... albe e tramonti dei successi letterari che si avvicendavano per moltissimi autori che spesso appunto erano come Irene Nemirovsky, cittadini del mondo, insomma, di fatto erano, riunivano diverse culture, no? Credo che questa sia una caratteristica che in questo saggio si avverte molto bene. Torno a Suite francese proprio perché ha avuto tanto successo, e lei ne racconta la genesi e la stesura.
Sì, allora Suite francese è un romanzo che Irene inizia a scrivere negli ultimi anni di vita. E sono anni molto particolari, naturalmente, nel senso che sono gli anni, diciamo, è il momento in cui lentamente e faticosamente, mi verrebbe da dire, Irene inizia a capire, a capacitarsi di quello che le sta succedendo intorno. Adesso sto semplificando, però è come se Irene arrivasse alla Seconda Guerra Mondiale in una sorta di bolla, in cui ci furono prima di questo dei tentativi da parte di lei e del marito Michel Epstein per ottenere la cittadinanza francese, che venne negata diverse volte. Ad un certo punto Irene decide che tutta la famiglia venga battezzata, che era una decisione, una posizione che assumevano diverse famiglie di origine ebraica in quel periodo. E soprattutto dai suoi appunti si capisce che lei decide in qualche modo di scrivere quello che lei definisce "questo sarà il mio Guerra e Pace", quindi diciamo come grande modello lei torna alla Russia, a Tolstoi. E lo fa in un momento, a differenza di Tolstoi, lo fa in diretta, mi verrebbe da dire, cioè gli scarponi, gli anfibi dei militari tedeschi, dei nazisti, li sentiva, cioè non è che li sta descrivendo, lei sostanzialmente riproduce quello che le sta capitando intorno. Sono gli anni in cui Irene con la famiglia si rifugia in campagna francese, lasciano Parigi perché non è più opportuno rimanere a Parigi, e la cosa davvero incredibile è che Irene scrive Suite francese, ce lo racconta lei, su un maglione, perché lei va nei boschi a sedersi con questa sua stilografica dorata e questo inchiostro Mer du Sud che non poteva non avere, e poi in realtà pochi giorni dall'arresto perderà anche la stilografica e lei lo legge come un segno premonitore
nefasto.
Sì. E scrive appunto con questa urgenza, lei sa di non avere più tempo, Irene, in quel momento lì.
Alcune righe mi hanno colpito. Quando l'aria cambia nel 1938 e lei lo percepisce, arriva una richiesta delle edizioni Genio di Milano, giusto per dire, no, che appunto le cose non accadevano soltanto lontano da qui. Vi saremmo infinitamente grati se voleste farci sapere se la signora Nemirovsky è di razza israelita. Così chiedono le edizioni Genio di Milano nella lettera inviata all'editore Albin Michel il 7 settembre 1938. Costretta a nascondere la propria origine ebraica pur con cautela, Irene non smise di parlarne, usando l'ambiente al quale lei stessa apparteneva come un laboratorio di cavie.
Sì, ed è anche il momento in cui Irene torna a scrivere con pseudonimi, cosa che aveva fatto anche inizio carriera, presumibilmente inizio carriera perché non voleva forse troppo essere riconosciuta dai genitori, essendo i primi testi molto segnati da una biografia, da una storia parentale.
E da uno sguardo critico, appunto.
Uno sguardo spietato, uno sguardo spietato nei confronti della madre e del padre. E devo dire anche onestamente nei confronti di se stessa, perché se pensiamo alla figlia come viene ritratta nell'ambito familiare nel romanzo David Golder, non è che ne esca proprio gloriosa, diciamo. Quindi è veramente, però ecco, lei diciamo che i primi racconti, i primi alcuni romanzi li scrive con pseudonimo, e da questa lettera dell'edizione Genio lei torna a scrivere con pseudonimo, ovviamente. E come si diceva appunto, come lei leggeva appunto, Irene non abbandona comunque l'ambiente ebraico, che era quello che lei diceva che le era più familiare, quando lei poi fu accusata, per esempio, fin da subito di
un antisemitismo semita, come giustamente si diceva allora, no? Cioè di essere. Anche questo un elemento di interesse, perché ci racconta tutta una parte di quella vicenda in Europa. Infatti lei dedica un capitolo a questo argomento, insomma, proprio per raccontare tutti gli aspetti, i risvolti della Nemirovsky question, sì, cioè di come fu visto il suo pensare, il suo comportamento e come talvolta fu anche travisato. In conclusione della nostra conversazione, ripeto, avrò detto un centesimo di quello che c'è nel libro, ma è inevitabile, insomma è sempre così, vi invitiamo ovviamente a scoprirlo. Il fatto che lei fu spietata appunto critica anche di un atteggiamento che fa molto parte dei nostri tempi, l'arrivismo.
Sì, 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 è un tema importantissimo nella sua opera, che normalmente associa soprattutto all'inizio alla figura del padre, quello che potremmo identificare come una figura paterna. In realtà poi nell'unico saggio che scrisse Irène, vabbè, se togliamo appunto le prefazioni, come scrisse una prefazione al Postino suona sempre due volte nella traduzione francese di Kane appunto, ma c'è un saggio che appunto è Re di un'ora, dove lei parla di questa figura che lei definisce il Macher, che sostanzialmente è una figura che Macher, che è, ovviamente è una parola di origine tedesca, no?
Il facitore.
Facendiere, diciamo.
O faccendiere, sì. È vero, noi abbiamo
una parola. No, in realtà è proprio, sono entrambe assolutamente le cose, e che attraversa tutta la sua opera, no? Nel senso che lei è proprio una delle figure che, tra l'altro, in un capitolo mi sono permessa proprio di far risalire al nonno di Daphne du Maurier, Georges du Maurier, che in questo racconto a un certo punto mette insieme tutto nell'Ottocento ancora, queste figure appunto di matrice ebraica, mi verrebbe da dire, e l'arrivismo viene sostanzialmente molto spesso condannato con la morte, cioè c'è questo arrivismo che si nutre della brama del denaro e della riuscita. Lei dice che una delle cose che caratterizza secondo lei la figura dell'ebreo nella sua opera, ma in generale, è questa fame del denaro e del ricomporsi e del disfarsi di queste continue fortune, grandi e piccole che siano, una specie di giostrina del trichecco, verrebbe quasi da dire, no? Cioè un tornare su e giù continuamente rispetto al denaro e alla costruzione di un patrimonio che...
Dettate in realtà spesso anche dalle persecuzioni, certo, che spingevano, certo, ovviamente le comunità ebraiche, ma da tempi molto più antichi del Novecento, a spostarsi, sì, e a dover ricostruire tutto.
E a dover sempre...
E quindi ci sono moltissimi saggi, devo dire, ne abbiamo parlato spesso, proprio su questo argomento, sui sì, meccanismi che spingevano certe fortune a crearsi e a distruggersi. Noi abbiamo, allora io ho trovato, come vi ho già detto all'inizio, questo uno dei saggi più completi su questa figura così complicata, così rappresentativa appunto delle complessità del Novecento, oltre che straordinaria scrittrice. Quindi ringrazio Cinzia Bigliosi per essermi venuta a trovare.
Grazie a voi.
Ricordo che Irène Mirosky, la scrittrice che visse due volte, edito da Ares, è il saggio di cui abbiamo parlato stamattina. Avrà occasione di presentarlo da qualche parte, so che l'ha già presentato in varie occasioni.
Allora sarò prossimamente al Salone del Libro il 18 maggio alla mattina, la domenica mattina, e verrò presentata da Crocifisso Dentello, lo scrittore bravissimo, e sono molto anche contenta di questa cosa.
Bene.
E poi il 20 ci sarà una presentazione qui a Milano, di cui magari vi farò sapere, perché in questo momento ho il neurone scollegato, non mi ricordo il nome della libreria.
Allora ci ricorderà dove lo presenta, d'accordo.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Immagina. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. À nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois, tout ce qu'on imagine. imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois. Imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine.
E con Zaz, con questo brano del 2021 che era Imagine, noi lasciamo Parigi, quella di Zaz e quella prima ancora di Ren Miroski, siamo arrivati alla nostra rubrica di lirica del giovedì. Buongiorno Giovanni Chiodi.
Buongiorno Ira. Allora, incominciamo con un ricordo commosso di Roberto De Simone, che probabilmente avrai ricordato anche tu, no? Grande compositore, ma anche grande uomo di teatro e regista d'opera. Noi abbiamo visto diverse sue regie negli anni 80 e 90 alla Scala, ma anche al Rossini Opera Festival, a Napoli. Insomma, è chiaro che ci mancherà. E andiamo a Venezia invece, perché c'è stata Anna Bolena di Donizetti, che come sapete è una sfida teatrale notevole, teatrale, musicale, e hanno messo in scena l'edizione critica integrale, naturalmente quella curata da Paolo Fabbri. Quindi due lunghissimi atti, senza tagli, variazioni nelle cabalette, come oggi secondo me giustamente si impone, soprattutto se abbiamo dei cantanti che è un piacere ascoltare. Allora, questo è un allestimento di Pierluigi Pizzi, il veneziano, scene, costumi e regia. Ecco, curiosamente Pizzi non aveva mai rappresentato una sua lunghissima carriera Anna Bolena. Naturalmente ha fatto, dico naturalmente perché è il Pizzi minimalista, semplicissimo, l'ultimo Pizzi, no? Una grande sala tardogotica per tutti e due gli lunghi atti, ma per le singole scene dei due atti, ha fatto un dramma storico, un costume, un trono, un letto, dei tavoli. È tutto molto geometrico, tutto molto pulito, cambi di scena rapidissimi. È chiaro che in questo contesto così semplice la regia punta ovviamente sul carisma dei suoi attori. Ne aveva due straordinari, cioè Alex Esposito, il basso, Enrico VIII, Carmela Remigio, non Anna Bolena stavolta, perché l'ha fatta diverse volte, ma Giovanna Seymour, cioè la rivale, che sono due grandi cantanti, ma anche due fortissime personalità in scena. Infatti Alex Esposito è stato, devo dire, straordinario per una caratura addirittura quasi demoniaca, ma sempre dentro le coordinate del bel canto. Ha fatto vedere proprio tutto il lato cinico, crudele, del predatore sessuale perfino e del tiranno, con moltissima protervia, ma sempre perfettamente controllata. Poi la Remigio è stata veramente una protagonista, una coprotagonista si potrebbe dire, molto impressionante devo dire, perché il carattere del mezzo soprano qui è sostenuto da un soprano che però è in grado di cantarlo, è molto complesso ed è venuto fuori tutto, no? Devi far vedere una donna estremamente ambiziosa, al punto che Pizzi, ad esempio, fa concludere su di lei l'atto primo e non tanto su Anna Bolena, che viene portata via. Però deve anche farsi vedere come una vittima sedotta dal predatore sessuale e piena di rimorsi. Insomma, questo complesso carattere è venuto fuori in un canto che, devo dire, ha una linea sempre ferma e molto sicura. Quindi gli scontri tra re e futura regina sono stati tra i must di questa edizione. Ma poi abbiamo anche un ottimo tenore, per mio conto, che è Enea Scala, che fa per sì, che fino a un certo punto regge la tessitura di Rubini, che a lui piace molto questa questa tessitura tenorile molto rossiniana, però deve andare anche molto in alto. Secondo me se l'è cavata molto bene, non ha fatto assolutamente una pallida controfigura, è stato anche lui un ottimo protagonista e addirittura di grandissima levatura lo Smeton di Manuela Kuster, che canta veramente bene malgrado i tantissimi anni di carriera. E infine bisognerebbe parlare di Anna Bolena, che è Lydia Friedman, che ha una voce di grandissimo peso, che le consentirebbe di fare una Bolena di un'enorme statura drammatica. Ecco, qui ci sono i difetti vocali da mettere in evidenza, che in un ruolo così difficile vengono a galla in maniera scoperta. Questo registro acuto un po' discutibile, l'idiosincrasia che lei ha per i piani pianissimi e soprattutto un'uniformità di accento. Quindi, in conclusione, la musicalità e il corpo vocale la salvano sicuramente, ma con mezzi come i suoi si poteva fare molto di più. La direzione è stata di Renato Balsadonna, che noi conosciamo perché è stato grande direttore di coro al Covent Garden di Londra in tante stagioni. Non è stato un elemento, devo dire, decisivo, perché sicuramente ha il pregio di riaprire i tagli della partitura e dell'amore per questa partitura, perché bisogna avere anche una passione per dirigerla, però non eccelle in finezze e quindi sia in orchestra sia con i cantanti è stato piuttosto uniforme, non ha articolato in maniera veramente originale il fraseggio. Quindi è stata un'Anna Bolena salvata almeno per massima parte dai cantanti. Se posso io...
Abbiamo 20 secondi.
Abbiamo... Perfetto! Allora abbiamo due produzioni che meritano di essere visti prima di Pasqua, La Dama di Picca Torina e Di Libe de Dardane, cioè L'amore di Dane a Genova, mentre incominciano i grandi festival, Maggio Musicale Fiorentino, Festival di Pasqua di Salisburgo, Festival di Pasqua di Baden-Baden, ma ne possiamo tranquillamente parlare giovedì prossimo.
Va benissimo, ti ringrazio come sempre e appuntamento alla prossima settimana e buona musica. Ciao Giovanni.
Grazie.
A presto. Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare.